Siano lodati Gesù e Maria. Bene, carissimi, abbiamo appena recitato l'atto di fusione nella sua interezza, completezza. Poi vedete, alla fine di questa preghiera ci sono altre cose, no? Pondo la mia attenzione nella tua attenzione, i miei desideri. Uno può continuare finché vuole. La cosa importante è che Gesù ha detto a Luisa che l'atto più importante che noi possiamo compiere durante la giornata è l'atto di fusione. Dove atto di fusione non significa recitare una preghiera, ma significa fare un atto. Questa parola, lo dico ai neofiti, è una parola che negli scritti della Divina Volontà troverete in continuazione. In continuazione. Ed è una parola che in genere nel linguaggio comune non è che sia molto usata, ma negli scritti della Divina Volontà sì. E che cosa è un atto? Un atto è un'azione. E che cos'è l'azione? È tutto. Uno dice l'azione significa camminare. Sì, l'azione è un camminare. Ma l'azione, cioè un atto, è anche il pensare, il guardare, il parlare. E questi sono tutti atti volontari. Poi ci sono tre atti che non sono volontari, ma sono anche atti: il palpito del cuore, il respiro, la circolazione del sangue, immagine della Santissima Trinità nella persona, del moto eterno di Dio, eccetera. Però ecco, l'importante è la parola atti. Ma ci sono ancora altri atti che la creatura compie. Per esempio, amare. L'amore è un atto? Sì. Noi fino adesso che cosa abbiamo pensato? Che l'amore fosse un sentimento. L'amore è anche un sentimento, è ovvio, no? Però a forza di pensare che l'amore fosse solo un sentimento, e le famiglie si sfasciano, perché dice è finito l'amore, nel senso che è finito il sentimento. Sì, il sentimento può anche finire, ma l'atto di amare finisce quando la tua volontà dice basta. Ma se la tua volontà, nonostante il sentimento è cambiato, prima guarda, non so che cosa farei per te, e adesso non so che cosa farei per scannarti, insomma, si cambiano all'improvviso, cambia dalla mattina alla sera in maniera incredibile. Ho conosciuto giovani fidanzati per più di un decennio, che dopo pochissimi mesi di matrimonio si odiavano. Sì, va bene, vi odiate perché... chissà che cosa è successo, insomma, no? Ma voi avete promesso solennemente non di provare amore, ma avete promesso solennemente, e la grazia sacramentale vi viene in aiuto, di compiere un atto, anzi due atti per la verità nel matrimonio si compiono. Uno è l'amore e uno è l'onore. Sì, la procreazione è conseguenza dell'amore, no? L'onore. Dice, prometto di amarti e onorarti. No, è così, no? Di amarti e onorarti, dice una vera. Però siamo arrivati al matrimonio, insomma, il tema non è il matrimonio. Però per farvi capire che cosa sono gli atti, se capiamo questo, possiamo procedere. Quindi, amare è un atto. Quindi, come dire, come si ama? Con un atto dell'anima. Perché io posso pure fare una carezza, dare un bacetto, compiere un atto di intimità, però, cioè, tranquillamente può essere un atto non di amore. Così come io posso anche non sfiorare nemmeno con un dito una persona e compiere tanti atti d'amore. E parlo di amore vero, di amore puro, di amore santo, di un modo dell'anima. Allora, quando Gesù dice Luisa, io continuamente ti dico ti amo, ma i tuoi ti amo per me quanti sono? Perché Gesù, insomma, ricorderete quel brano in cui dice il sole è un ti amo continuo, le stelle sono un ti amo continuo mio per te, l'aria, l'acqua, il mare, tutto è un ti amo di Dio. Noi siamo circondati da atti di Dio che sono atti d'amore, non soltanto atti d'amore. Riuscite a seguirmi? Perché in questa catechesi, siccome è la prima del dopo pranzo e quindi è quella in cui in genere la gente è un po' più appesantita, ho scelto quella più difficile, in modo tale che me la brucio quando sicuramente dormiranno, appunto, no? Però cerco comunque di andarci piano piano, su cose ovvie e basilari per tanti, però ecco, non per tutti. Quindi gli atti sono questi, la gratitudine, il ringraziare non significa dire grazie, è un atto esterno il dire grazie, ma il ringraziare è innanzitutto un atto interno dell'anima, la gratitudine, l'adorazione. L'adorazione si esprime anche con atti esterni. Una persona che adora il nostro Signore Gesù Cristo stando con le gambe accavallate, uno dice sì, ma quello che conta è l'adorazione del cuore. Va bene, certamente, sto proprio spiegando che gli atti sono innanzitutto cose interne. Però c'è corrispondenza tra l'interno e l'esterno, mi pare, insomma, no? Perché io non è che posso adorare Dio e sto seduto e mi fumo una sigaretta in chiesa. Penso proprio di no, questo. A parte il fatto che non si fuma né in chiesa né fuori, ma comunque. Allora, riuscite a seguirmi? Se che cosa sono gli atti? Bene. E se questi sono atti umani, anche Dio compie atti. Anche Dio compie atti. E gli atti dell'uomo sono compiuti dalla volontà umana. Che è la volontà umana che abbiamo detto stamattina, che è all'inizio di ogni atto. Gli atti che Dio compie, pure loro hanno un inizio. L'inizio è la volontà di Dio, dove volontà di Dio non è soltanto una cosa così che è campata in aria, che non esiste. No, la volontà di Dio è reale, è sostanziale, insomma, vorrei dire oggettiva, però Dio non ha materia, però è una realtà presente, attuale, immensa. Bene, e quindi quando negli scritti troverete gli atti compiuti dalla divina volontà, vi sarà adesso, spero, un po' più semplice comprendere che cosa sono questi atti della divina volontà. Tutto il creato sono atti della divina volontà. Nulla esiste nella natura che non sia Dio che lo abbia creato e Dio che lo mantenga nell'essere. Però dove dobbiamo arrivare? Adesso dobbiamo arrivare invece non tanto agli atti della divina volontà nel creato, di questo ne parleremo, se Dio vuole, nei prossimi ritiri, dove Gesù ne parla tantissimo, soprattutto a partire dal volume 19. Però no, adesso io voglio restare ancora a cose, come dire, umane, e parlarvi degli atti che la divina volontà ha compiuto in Gesù, cioè gli atti compiuti dalla santissima umanità di Gesù. Perché se riusciamo a fissare bene quello che Gesù faceva sulla terra, capiremo quello che siamo chiamati a fare noi. Stamattina abbiamo parlato della differenza tra la divina volontà come dono, la divina volontà come qualche cosa di imprestito, qualche cosa da fare. E per arrivare sostanzialmente a ricordarci il valore di compiere atti attuali di divina volontà, cioè di chiamare la divina volontà in tutto quello che noi facciamo a essere il protagonista, l'attore, lo spettatore, eccetera. Però non possiamo restare a questi livelli, altrimenti ad un certo punto qualcuno dice che si stanca, si annoia, insomma, no? Non possiamo restare a questi livelli in cui facciamo gli atti attuali, cioè il momento presente, cerco di farlo unito alla divina volontà, punto e basta. No, dobbiamo incominciarci ad elevare sempre di più, a levarci sempre di più. E come ci eleviamo? Che significa elevarsi? Significa cercare di entrare sempre di più nell'interno di Gesù. e cercare di vedere che cosa faceva Gesù dentro di sé quando era in mezzo a noi. Perché tutto quello che faceva Gesù, quello fa l'anima che vive nella divina volontà. Uno dice, all'esterno non sembra niente di particolare l'anima che vive nella divina volontà. Beh, è vero. Ma all'interno dell'anima avvengono tante operazioni vissute nella ordinarietà della vita, eccetera, senza che nessuno se ne accorga, che non hanno niente di umano. Perché che cosa sono le cose umane? Le cose umane, che cosa sono le cose umane? Quelle che facciamo continuamente. E stasera che cosa devo dare da mangiare? Poi che cosa mi devo vedere alla televisione? Poi se posso fare del bene lo faccio, se non posso fare del bene non lo faccio. Cioè, come si dice, si vive un po' come le galline, nel senso che si cerca di volare ma non si riesce a volare, si resta con i piedi per terra. E si cerca di fare cose piccole, limitate. Perché? Perché io non ho le ali. Se avessi le ali, che cosa farei? Mi innalzerei, girerei a destra e a sinistra, raggiungerei immediatamente mio zio e i miei cugini che stanno a Melbourne in Australia. L'aereo ci mette 24 ore. Ma se il Signore mi dà delle ali supersoniche, io ci arrivo in 24 millisecondi, insomma, no? Perché tutto questo, come dire, è umanamente impossibile. Se noi dovessimo dire delle cose del genere, che è vero, una cosa, ci prendono per matti, perché non è umano. Non è umano. Perché umanamente, se io voglio arrivare in Australia, ci devo mettere 4 mesi di navigazione o 24 ore di aereo. Ma Gesù, nel suo interno, agiva in maniera umana. Umanamente, se io voglio fare del bene ad una persona, io la devo incontrare quella persona. Qua, tanti che vogliono parlare, non riuscirò mai a. Sto cercando di dare 7-8 minuti a persona, però non mi sembra proprio rispettoso della dignità umana incontrare una persona per così poco tempo, no? Però è come dire, una persona dice: ma io posso ricevere del bene soltanto se incontro quel sacerdote, soltanto se parlo, soltanto se racconto le mie cose. Non è vero. O meglio, umanamente sembra proprio di sì. Perché se io non ci parlo con una persona, come posso ricevere il bene da quella persona? È l'incontro che avviene, nell'incontro avviene la trasmissione del bene. Però ecco, già la nostra sana e santa spiritualità ci ha insegnato l'importanza della preghiera, il pregare per tutti, intercedere per tutti. Soltanto che c'è molto e molto altro. Allora, il brano di riferimento per questo nostro momento di meditazione è tratto dal volume 14. Siamo al 19 ottobre del 1922. Vedete, abbiamo detto che l'atto più grande che si può fare durante la giornata è l'atto di fusione, che detto in quelle parole che abbiamo letto è molto completo, molto ben fatto, però è da qui che siamo partiti e chiudiamo il cerchio. L'atto di fusione è un atto, cioè è un movimento della volontà che mi porta verso qualcosa o qualcuno. L'atto di fusione nella divina volontà è un atto in cui la mia volontà mi prende, mi spinge e mi butta dentro la divina volontà. Basta. Semplice, semplice. C'è bisogno di fare chissà quali argomentazione per fare un atto di fusione? No. Semplicemente che lo voglio. Rifondo in te, divina volontà. Poi, se io voglio stare di più nella preghiera, nella contemplazione, siccome la porta d'ingresso della divina volontà è la umanità di Gesù, ora lo vedremo bene, allora è che Gesù, siccome io voglio fondermi nella divina volontà, devo passare attraverso la tua umanità. Allora sai che faccio? Voglio fondermi bene, 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 bene. Siccome abbiamo 2 minuti di tempo, voglio fondere la mia mente con la tua mente, i miei occhi con i tuoi occhi. Fondo le mie mani nelle tue perché le mie mani non abbiano mai a fare un movimento che non sia fatto prima da te, perché se la mia mano sta nella tua e la tua sta nella mia, e queste due mani sono una sola mano, allora sto un po' più tranquillo. Questo è il mio intento, questa è la mia intenzione, la mia volontà è questa, che la mia mano sia nella tua mano. Poi che ogni tanto la mia mano prenderà il sopravvento sulla divina volontà, perché seguirà il mio io, il mio orgoglio, tutto quello che la mia volontà può combinare di male. Insomma, si ricomincia grazie alla divina misericordia. Però il mio intento è di fissarmi nella tua volontà, e di fissare le mie intenzioni nelle tue, di fissare i miei piedi nei tuoi piedi, di fissare il mio cuore, il mio amore nel tuo. Perché io e te possiamo essere una cosa sola. Bene, questo è l'atto di fusione. Allora dice Luisa: continuando a starmi tutta abbandonata nelle braccia del mio dolce Gesù, mi sentivo tutta immersa nel suo santissimo volere, in cui mi trovavo come nel centro. Quindi ecco, Luisa proprio faceva esperienza sensibile, fisica, di questo stare immersa, impregnata dentro la volontà di Dio. Perché Luisa aveva ricevuto il dono stabile della volontà di Dio. Onde nel venire, il mio amato Gesù mi ha detto: figlia mia, la mia umanità viveva come nel centro del sole eterno della mia volontà divina. E siccome da questo centro partivano raggi che, portando con la loro la mia immensità, questi raggi coinvolgevano tutto e tutti, e il mio operato, partendo da questo centro, si trovava come in atto per ogni atto di creatura, ogni parola come in atto per ciascuna parola, ogni pensiero come in atto per ciascun pensiero, e così di tutto il resto. Ecco, noi siamo qui non per complicare le cose, ma per renderle più semplici, più facili. Che cosa sta dicendo Gesù? Vedete, nell'atto di fusione che abbiamo recitato prima, si dice che il centro della tua umanità, Gesù, ha come centro, abbiamo detto, poiché la tua umanità ha per centro di vita la divina volontà, cioè il centro di Gesù fatto uomo, della seconda persona incarnata, è la divina volontà. Quello che dovrebbe diventare la nostra vita, di avere il centro del nostro essere, la volontà di Dio. Bene, qui però si sta dicendo anche il contrario, che non si esclude una vicenda. Il contrario è questo, che il centro della divina volontà è l'umanità di Gesù. Quindi nel centro dell'umanità di Gesù c'è la divina volontà. E nel centro della divina volontà c'è l'umanità di Gesù. E poiché la divina volontà è paragonata ad un sole, ma un sole molto più grande, maestoso, esteso del nostro sole, chiamato il sole eterno. Il sole che fa? Il sole manda continuamente raggi. E questi raggi che cosa fanno? Colpiscono tutte le creature. Se io dovessi tenere in mano una lampadina accesa, simbolo dell'operato umano, l'operato umano che può fare? Può accendere una lampadina. Bene, i raggi di questa lampadina che io tengo in mano, dove possono arrivare? Possono arrivare a 50 metri, a 100 metri massimo, perché così è l'operato umano. Quindi il mio fare il bene, anche il mio pregare, fin dove può arrivare? Può arrivare fin dove la mia umanità mi porta, mi spinge ad arrivare, perché è un operato umano. Però se io dovessi tenere in mano non una lampadina, ma la luce del sole, il sole stesso, e magari io, anziché stare sulla terra, incomincio ad elevarmi verso l'alto, ad alzarmi, questo sole che io tengo in mano, cosa illuminerà secondo voi? Sempre 50 o 100 metri? O questo sole che io tengo in mano, io quanto più salgo in alto, più raggiungerà ovunque le persone. Penetrerà ovunque, illuminerà ovunque, riscalderà ovunque, porterà bene a tutti. Ecco, carissimi, che cosa significa entrare nella divina volontà? Entrare nel sole eterno divino. Lì si può fare del bene a tutti e in maniera centuplicata. Però adesso quello che a noi interessa è l'operato di Gesù, quello che Gesù faceva stando nella sua adorabile volontà. Dice Gesù: io da questo centro facevo che ogni mio atto si trovava in ogni atto di creatura. Che significa che ogni mio atto si trovava in ogni atto di creatura? Per questo vi ho fatto tutta quella lunga introduzione su che cos'è l'atto, altrimenti parliamo degli atti, atti, atti e non ci capiamo. Gesù, quando era sulla terra, poiché viveva nella divina volontà, quando compiva un atto, mangiare un atto, pregare un atto, dormire un atto, ringraziare, amare un atto, poiché quell'atto non era compiuto sul pianeta Terra, cioè in maniera umana, ricordate l'esempio della lampadina, che può fare la lampadina? No, quell'atto era compiuto stando nella divina volontà. Era la divina volontà che compiva quegli atti in Gesù. E allora che cosa succedeva? Che Gesù, quando compiva un atto, come il parlare, lui raggiungeva le parole di tutti gli uomini, entrava nelle bocche di tutti, i suoi piedi entravano nei piedi di tutti, il suo cuore entrava nel cuore di tutti. E che cosa faceva Gesù? Faceva quello che tutti avrebbero dovuto fare. Cioè, cosa dovrebbe fare l'uomo? Tutto quello che fate in parole, opere, dice San Paolo, fate tutto per dare gloria a Dio. C'è un brano sempre del volume settimo che dice: in ogni cosa che noi compiamo dovremmo sempre dire per la gloria di Dio, per la gloria di Dio, per la gloria di Dio. Invece quello che l'uomo fa, che cosa è? Per la gloria mia, per la gloria mia, per la gloria mia. Detto in maniera proprio meridionale, per i fatti miei, per fare i fatti miei, per fare i fatti miei. Ecco che Gesù, entrando in tutti gli uomini di tutti i tempi, entrando in tutti gli atti che tutti gli uomini di tutti i tempi facevano, che faceva? Faceva, anzi, rifaceva tutto quello che tutti avrebbero dovuto fare. Andiamo avanti, queste sono soltanto le coordinate basilari, che insomma sono per chi muove questi passi già da un po' di tempo, sono cose abbastanza elementari. Ma andiamo avanti. E come il mio operato, dice Gesù, cioè i miei atti, scendeva come un atto solo, risaliva di nuovo nel suo centro, portando con sé tutti gli atti umani per rifarli, per riordinarli a seconda che voleva mio Padre. Quindi Gesù scendeva in tutti gli atti e li prendeva e li portava al Padre, riaggiustati, rifatti, dando al Padre la gloria che ogni atto doveva dargli, l'amore che ogni atto doveva dargli, la bontà, la benevolenza, l'ingraziamento. Tutto il bene che dovrebbe esserci in ogni atto di creatura e che non c'è, Gesù lo faceva per tutti. Ecco, prima che il Signore dicesse queste cose alla sua serva, Luisa Piccarreta, mai nessuno ha potuto nemmeno lontanamente immaginare che nell'interno di Gesù lui facesse continuamente questo. Questo operare, ma è un operare, come state ben capendo, che non è umano, perché quale uomo può entrare in un altro uomo e prendere quello che l'altro uomo fa, rifarlo, darlo a Dio, pulirlo, smaltarlo, liberarlo, eccetera? Nessuno. Soltanto un Dio può fare questo. Ed ecco che Gesù, che è Dio e che è mosso dalla volontà di Dio, tutto questo poteva fare. Ma non voglio svelarvi la sorpresa che fra poco il Signore ci dirà a ciascuno di noi. Sicché solo perché la mia umanità viveva nel centro del volere eterno, potetti abbracciare tutti con un atto solo, per compiere con decoro e degna di me l'opera della redenzione. Altrimenti sarebbe stata un'opera incompleta e non degna di me. E siccome la rottura della volontà umana con la divina fu tutto il male dell'uomo, così l'unione stabile della volontà della mia umanità con la divina doveva formare tutto il suo bene. E questo succedeva in me come connaturale. Cioè la volontà umana di Gesù naturalmente era unita con la divina e naturalmente Gesù operava in questa maniera, che si chiama operato divino. Guarda il sole, dice Gesù, che cosa è? È una palla di luce. E questa luce la spande ugualmente a destra, a sinistra, davanti, di dietro, di sopra, di sotto, dovunque. La luce di tanti secoli addietro è quella di oggi. Niente ha cambiato, né luce né calore, e quella di oggi sarà quella della fine dei secoli. Se avesse ragione, la luce del sole, se avesse una mente, un pensiero, potrebbe dire tutti gli atti umani. Cioè, il sole ha visto tutta la storia umana, il sole conosce tutto di tutti, ma lui non ha una conoscenza, non ha un intelletto, però se dovesse avere un intelletto e una parola potrebbe raccontare tutto. E questo è quello che Gesù sta dicendo della sua divina volontà. La divina volontà contiene tutto, ha visto tutto, è presente tutto in essa. E allora il punto centrale di questo nostro incontro è: ora, dice Gesù, tutto questo succede per l'anima che vive nel centro del mio volere. Cioè, sta dicendo che tutto quello che fino adesso, insomma, io vi ho raccontato come meglio ho potuto, no? In breve l'operato di Gesù nel suo interno. Tutto quello che faceva Gesù, questo è quello che fa un'anima che vive nella divina volontà dalla mattina alla mattina successiva. Perché nel momento in cui io prego e chiamo la divina volontà a pregare in me, io in quel momento, con un atto interiore, quindi con un'intenzione ferma, io voglio entrare in tutti gli uomini, in tutte le preghiere degli uomini, nelle preghiere fatte, nelle preghiere non fatte, per dare al Padre l'amore, l'adorazione, il ringraziamento che tutti dovrebbero fare. Se io vado a fare la comunione e faccio la comunione unito alla divina volontà, la chiamo dentro di me, chiamo Gesù, perché la divina volontà poi è Dio stesso, no? Non è che è un quarto Dio, è Dio stesso, è il centro di Gesù, quindi chiamo Gesù a fare la comunione in me. Io in quel momento lì, con un atto interiore, mi voglio moltiplicare, perché umanamente non ci si può moltiplicare, umanamente esisto soltanto io, il DNA mio non esiste in tutto il mondo uguale a quello che ho io, insomma io sono unico e irripetibile. Ma nella divina volontà io posso compiere questa bilocazione, mi posso moltiplicare, posso entrare in tutte le bocche di tutti coloro che fanno la comunione, nelle bocche sane, nelle bocche malate, nelle bocche che sono in grazia di Dio e in quelli che sono in peccato mortale, per mettere in quelle bocche la mia bocca e per dire a Gesù in tutte le bocche: ti amo Gesù, ti adoro, ti ringrazio. E Gesù sentirà anche in quelle bocche dove lui rivive la sua dolorosa passione, cioè nelle anime che vivono nel peccato mortale, sentirà la mia presenza. Io sono lì, lì dentro, in quei cuori, in quelle anime. Ecco, so che vi sto raccontando delle cose che sembrano più delle storie, delle favole che realtà, ma vi sto dicendo quello che fa Dio. E siccome l'obiettivo finale della vita nella divina volontà è riportare l'uomo alla santità con cui è uscito dalle mani di Dio, così come Adamo era uscito santo, innocente, la sua volontà unita alla divina, non ci dobbiamo meravigliare che l'uomo dovrà essere elevato ad una condizione quasi uguale a quella di Dio.
Non c'è scritto forse nella Sacra Scrittura voi siete dei? Lo ha detto pure Gesù in risposta a qualcuno. È soltanto che, vedete, forse noi ci aspettiamo più un consiglio pratico per vivere le mie vicende quotidiane. Ah, guardate, di maestri di quotidianità che ci danno delle frasette, dei proverbi, delle cose, dei consigli, ce ne sono tanti. E non c'è bisogno nemmeno di andare alla ricerca di tutto questo nella vita dei santi. Anche tra i pagani, anche tra uomini di altre religioni, ci sono tanti maestri di vita. Ma quello che Gesù ci vuole dare adesso non è la soluzione immediata ad una questioncina piccola che io sto vivendo. Gesù mi sta dando delle ali d'oro per volare molto più in alto delle questioncine che mi attanagliano. Gesù mi sta dando il segreto della felicità, il segreto della libertà, il segreto per entrare negli orizzonti della vita eterna stando ancora su questa terra. Quindi o acquisiamo questo gusto delle realtà divine, delle realtà di cielo, perché gli scritti nella Divina Volontà si chiamano libro di cielo, quindi uno se là dentro vuole trovare dei consigli su come trattare i figli quando arrivano all'adolescenza, ecco, no, non troverà questo consiglio. Però se vuole trovare il modo in cui portare alla salvezza i propri figli, elevandoli, santificandoli, senza necessariamente prenderli a sberle se la domenica mattina non si vogliono alzare per andare a messa, lì li troverà. Quindi, a voi la scelta, insomma, no? Se alla ricerca di un manuale di psicologia religiosa, come si chiamano adesso, oppure no. Allora ecco la cosa sconvolgente, quello che è stato l'operato di Gesù, cioè quello che faceva Gesù, quello dobbiamo fare anche noi. Questa è la vita dell'anima che vive nella Divina Volontà. Ma attenti, non soltanto negli aspetti esteriori, anzi gli aspetti esteriori sono un trabocco naturale di un vissuto interiore. Per cui una persona che passa tanto tempo a mettersi le ciprie sulla faccia e se le deve mettere tutti i giorni ste ciprie sulla faccia, ma scusami, non fai prima a cambiarti la faccia? Questo è quello che Gesù ci sta dicendo negli scritti della Divina Volontà. Non ci sta dicendo sforzati a cambiare l'esteriore, ad essere più buono, ad essere più paziente, ad essere più mite, ad essere... Sì, è quello che dobbiamo fare, insomma, è lo sforzo ascetico di tutti i giorni. Ma Gesù ti sta dicendo, guarda che io ti voglio dare una faccia nuova, ti voglio dare un cuore nuovo, al punto tale che tu non ti dovrai sforzare di sembrare bello, lo diventerai. Vi ricordate il brano di stamattina che abbiamo letto nell'omelia? Il segno più certo che una... Per la verità Gesù ne dà diversi di segni certi, insomma, di un'anima, che un'anima vive nella Divina Volontà, e quando ama, opera e patisce spontaneamente. Come dire, sei bello spontaneamente, senza bisogno di pittarti. Restando all'esempio. Allora... Ora tutto questo succede per l'anima che vive nel centro del mio volere. E continua a dire Gesù, adesso proprio con un riferimento diretto a Luisa e quindi a ciascuno di noi. Lei, cioè l'anima che vive nel mio volere, lei abbraccia tutti. Che significa abbraccia tutti? Il sole dall'alto abbraccia tutti. La mia lampadina abbraccia qualcuno, pochi. Lei, l'anima che vive nella mia volontà, abbraccia tutti e nessuno sfugge. Fa per tutti e niente omette. Guardate, sono poche parole. Possiamo leggerlo anche velocemente, questo lunghissimo brano. Chissà se arriveremo alla fine. ma sono queste poche parole che vorrei che ce le imprimiamo bene nel cuore. L'anima che vive nella divina volontà ha il potere di raggiungere tutti, abbracciare tutti e fare per tutti. Allora, fino adesso il nostro affanno come Chiesa è stato sempre quello di fare in modo che tutti facciano quello che devono fare. Ed è giusto, non sia mai, non fosse così, no? Cioè, tutti devono fare quello che devono fare. Tutti devono fare opere buone. Tutti devono osservare i comandamenti. Tutti devono dare gloria a Dio. Tutti devono evitare il male. Tutti devono pregare. Non so, dite quello che volete. E questo è, e così dobbiamo continuare a fare. Questo si chiama l'evangelizzazione. La missione è questa. Ma adesso Gesù ci sta dicendo che accanto a questa opera c'è bisogno di un'altra opera, che è quella di fare noi quello che gli altri dovrebbero fare e farlo per loro. Se entriamo in quest'ottica, veramente si rivoluziona il nostro modo di vivere. Perché quando io vedo una persona che pecca, il mio primo pensiero qual è? Il giudizio. Bene, ma il giudizio non ha salvato nessuno. Tra l'altro, c'è un brano in cui Gesù a Luisa dice che guardare, pensare e giudicare sono la stessa cosa. Quindi, guardarsi troppo in giro, intorno, che fa quello, che dice quello, come si comporta quello, come si atteggia, come va vestito quello, no? Insomma, non so fino a che punto ci faccia bene e faccia bene. Certamente bisogna tenersi un pochettino aggiornati sui tempi, ovviamente, no? Di quello che avviene in casa mia, intorno a me. Ma attenti, Gesù quante volte ha rimproverato, soprattutto nei primi volumi, Luisa, quando Luisa distoglieva lo sguardo, il pensiero da Gesù. Perché? Perché guardava quello che facevano gli altri, come si comportavano, i parenti che si agitavano per lei, il suo stato di salute e compagnia varia. Gesù soffriva per questo. Gesù soffriva per questo. Allora, piuttosto che stare lì a giudicare, o piuttosto che stare lì a cercare di capire come fare per cambiargli la testa, che insomma, poi dico, insomma, non ci riusciamo con i nostri figli, non ci riusciamo, no? Come ci facciamo, possiamo farlo con altre persone? E allora che succede? Che siccome non otteniamo quello che vogliamo, che gli altri cambino, e tante volte devono cambiare e diventare a mia immagine e somiglianza, no? Nel senso che la devono pensare come me, devono fare le cose che io vorrei che facciano, no? C'è sempre un po' di narcisismo dietro le cose, no? Però parliamo pure di cose oggettive, una persona che vive nel peccato, e io vorrei tanto che questa persona la smettesse di offendere Dio, benissimo. Però prima che affannarti di aiutarlo ad uscire dal peccato, che cosa buona e giusta, incomincia a compiere atti nella divina volontà, dove atti nella divina volontà non sono soltanto gli atti attuali, vieni Gesù nel mio parlare, vieni a dormire in me, ma atti nella divina volontà significa qualunque genere di azione compiuto stando unito, mosso, animato dalla volontà di Dio. E se ho la volontà di Dio operante in me, c'è qualcosa che io non posso fare? No, posso fare tutto. Anche cose assurde come quelle che abbiamo detto fino adesso. Posso operare in maniera divina. Signore, mi fondo nella tua divina volontà. E voglio entrare nel cuore di questo mio fratello, di questa mia sorella. e desidero rifarlo nella tua volontà, e desidero darti amore, desidero riparare, desidero darti il compiacimento, desidero darti la gioia che questi fratelli avrebbero dovuto darti. E questo amore, questa gioia, la voglio prendere da te, Gesù, perché tu sei un abisso di amore, tu sei un abisso di gioia, e siccome io sono nella tua volontà e posso fare tutto, posso prendere tutto, vengo dentro di te, Gesù, prendo il tuo cuore, lo voglio mettere nel cuore di questa mia sorella, perché tu quando la guarderai non vedrai più il cuore macchiato dal peccato, ma vedrai il tuo stesso cuore nel suo cuore. Come dire, vivere nella divina volontà significa lasciarsi andare ad ondate d'amore, a soffi d'amore, significa fare del bene a tutti. Ecco, però carissimi, tutto questo dobbiamo iniziare veramente, seriamente a farlo. Come? Beh, adesso vi ho fatto un esempio dicendovi, insomma, quando io incontro una situazione, una persona che mi fa venire i nervi o una situazione negativa, senza che andiamo troppo lontano, basta che ci guardiamo intorno nella nostra amata e santa Chiesa. Quando le cose, insomma, stanno palesemente un po' in disordine, anziché mettere in disordine pure il tuo cuore, il tuo cervello, andando in escandescenza e uscendo fuori dai binari e comportandoti addirittura da nemico di Cristo, perché la Chiesa è il corpo di Cristo, se sei nemico della Chiesa sei nemico di Cristo, guardiamoci bene dal disprezzare la Chiesa o qualche suo membro. Ecco, vedi che c'è qualche disordine, portalo tu l'ordine, fonditi nella divina volontà e porta l'ordine divino lì dove c'è il disordine. In questo, perché vedete, mi sto sforzando di parlare il più semplice possibile, però esempi concreti di come si compiono questi atti nella divina volontà li trovate anche in quel libro di preghiera, che insomma ci tengo a dire, non è, come dire, la Bibbia, non è che, diciamo, però è sicuramente uno strumento molto valido, molto utile per trovare sminuzzato le verità nella divina volontà come preghiera. Però voglio farvi adesso un altro esempio di come poter compiere questi atti di bene vissuti nella divina volontà. Atti nella divina volontà, sotto la parola atti nella divina volontà c'è tutto, anche i giri, per coloro che sanno che cosa sono, piano piano arriveremo a parlare dei giri, anche i giri sono atti nella divina volontà, soltanto che sono giri, una forma di giro, no? Va bene. Un altro esempio. Nell'istante stesso in cui io compio un atto attuale, in quel momento lì posso compiere atti di bene, posso fare del bene a tutti. Esempio banale che mi viene in mente, no? Tengo qui una bottiglia d'acqua, che non è che posso proprio prenderla tutta perché è fredda, la sorseggiamo. Ma nel momento in cui io compio un atto così semplice, no? E siccome i miei occhi stanno sempre fissi in Gesù, siccome io cerco con la mia attenzione di stare sempre sulle ginocchia del Padre e voglio compiere questo atto stando con la divina volontà, lo voglio compiere nella divina volontà, in questo momento nel mio cuore nasce subito, all'inizio non sarà proprio spontaneo, ma col tempo viene spontaneo, vieni divina volontà nel mio bere e disseta tutte le umane volontà con la sorgente d'acqua viva della tua divina volontà. Cioè, come dire, mo l'ho detto a parole in questa maniera qui, ma basta un atto interiore, cioè tu basta che nella tua volontà, vuoi, nella divina volontà, vuoi prendere tutte queste verità e darle a tutti, tu in un attimo le hai date a tutti, hanno raggiunto tutti gli uomini, e uno dice, ma che tutti quanti adesso hanno conosciuto il dono? Non lo hanno conosciuto tutto il dono, ma probabilmente qualche persona che aveva il cuoricino un po' aperto, un po' disposto, avrà sentito forse battere nel suo cuore qualcuno che gli sta dicendo qualcosa. Forse era una persona che aveva già ricevuto questo annuncio, ma che aveva detto, l'amico che gli aveva detto, leggi un po' questi scritti, lasciami in pace, mi dà fastidio, magari con quell'atto nella divina volontà che io ho fatto, vieni divina volontà nel mio bere e disseta le arsure umane con la sorgente d'acqua viva della tua divina volontà. Gesù, voglio prendere le tue verità e darle a tutte, disseta, cioè, come dire, no? Ma io uso tante parole adesso, ma là basta un atto, no? Probabilmente quella persona sta tornando indietro e dice: scusami, tu mi hai detto che sei venuto a conoscenza di cose che non si sono mai sentite nella storia della Chiesa, mi vuoi parlare un po' meglio? Perché l'altra volta mi sa che ti ho trattato un po' male. E di chi è merito? Chi ha compiuto questo miracolo? Quell'atto divino che tu hai compiuto, volendo distendere su di tutti. Vieni divina volontà nel mio vestirmi. Sì, d'accordo, non è soltanto il chiamare la tua volontà a vestirti. Ma in quel momento tu ti puoi distendere con la tua intenzione su tutti i corpi per coprire le nudità, le profanazioni dei corpi umani, per dare a Gesù la riparazione di tutte le volgarità. Capite? Estendi, o Signore, il manto di luce della tua divina volontà su tutti i cuori, su tutti i corpi. Capite? Allora, come dire, questo era l'operato di Gesù nella sua umanità. Questo deve diventare il nostro. Lo so che per qualcuno forse è un po' faticoso sentire queste cose, però se non se le sentiamo almeno la prima volta, poi non arriveremo. Bene, ma il tempo scorre e dobbiamo finire. Ci mancano 5 minuti. Cerco di andare un po' più veloce. Ci siamo fermati soltanto su questa frase. Abbraccia tutti e fa bene per tutti. Insieme con me, quest'anima non farà altro che spandersi a destra e a sinistra, davanti e di dietro, ma in modo così semplice e connaturale. Quando in questa vita le cose diventano complicate, io mi incarto con le preghiere, con le parole da dire, no, stai fuori strada. Tutto deve diventare molto spontaneo, molto semplice. E non ti preoccupare se dici ma io adesso sto facendo il mio giro nel cielo, nel sole, e però non ho fatto ancora il giro nel mare. Ma non ti preoccupare, resta a dare lode a Dio, metti il tuo ti amo su tutte le stelle, prendile, offrile a Dio, perché quando tu stai in una parte stai nel tutto. Quando tu stai in un atto di divina volontà, tu stai in tutta la divina volontà. L'affanno, la tensione non esiste in questa vita. E quindi anche in questi atti interni che si compiono, che dobbiamo cercare di compiere continuamente, tutto deve diventare semplice. Dici, ma io riesco a ricordarmi della divina volontà 2 volte al giorno. Va bene, tranquillo, tutto deve diventare connaturale. Domani ti ricorderai 3 volte, poi 4, poi 5. Poi diventerà una cosa talmente stabile che Gesù si sarà talmente stancato di vederti chiamare, chiamare, richiamare la divina volontà che dirà: sei, boh, basta, ti faccio il dono della divina volontà in maniera stabile. Ah, ma così la vedo a posto. Allora, insieme con me non farà altro che spandersi a destra e a sinistra, davanti e dietro, ma in modo semplice e connaturale. E come opera nel mio volere, fa il giro di tutti i secoli. Cioè, noi possiamo raggiungere tranquillamente tutte le generazioni passate, la mia vita passata, i miei atti passati, e riaggiustarli, rifarli, risistemarli, fare tutto quello che un Dio può fare, e anche quelle future, le generazioni future. Perché tutto è nella divina volontà, e chi sta nella divina volontà può tutto. E da tutti gli atti umani eleva il suo atto in modo divino per virtù della mia volontà, non per virtù propria. Senti, figlia mia, rigenerata nel mio supremo volere, quello che voglio fare di te ed in te. Voglio fare quello che faceva la mia umanità nella divina volontà. Questo voglio ripeterlo, ma voglio il tuo volere unito insieme, affinché ripeta insieme con me ciò che facevo e faccio ancora. Nel mio volere ci sono tutti gli atti che fece la mia umanità, sia esterni che interni. Degli atti esterni più o meno si sa ciò che io feci. Con qualcuno si parlava della Valtorta a pranzo. E la creatura, volendo, si può unire insieme con me e prendere parte a quel bene che feci. Ed io sento il contento perché vedo il mio bene in mezzo alle creature come moltiplicato in virtù dell'unione che fanno con me. I miei atti sono messi come al banco e ne riscuotono gli interessi. Invece, degli atti interni, e su questo ci siamo fermati su tutta la meditazione, degli atti interni che fece la mia umanità nella divina volontà, per amore di tutti, poco o nulla se ne sa. E la creatura, non conoscendo né la potenza di questo volere, né come la mia anima operava in esso, né ciò che feci, come potrà unirsi con me per prendere parte di quel bene? La conoscenza porta con sé il valore, gli effetti, la vita di quel bene. Un oggetto tanto utile porta per quanto si conosce. E molte volte succede che due oggetti che contengono lo stesso valore, uno che ne conosce il valore di più, vedendolo acquista di più. Un altro che non ha quella conoscenza lo dà per meno. Vedete quanto è importante la conoscenza? Cioè, senza leggere, avvicinarsi, interiorizzare, masticare questi scritti, non perdiamo tempo. Ma posso essere un po', come dire, forte. Stefania mi perdonerà, Pasqua mi perdonerà. Meglio non fare nemmeno i ritiri nella Divina Volontà se non nasce in me il proposito di leggere gli scritti. Ma sono stato proprio cattivo, vero? Però ho cercato proprio di spronarmi, vi ho dato delle sberle numero uno a tutti quanti. Se non leggiamo gli scritti è tutto inutile. E qui Gesù fa un esempio bellissimo, sfondo un po' l'orario, mi perdonerete. Ora volendoti insieme con me, anche nei miei atti interni che facevo la mia umanità in questo divin volere, è giusto che ne facessi conoscere i pregi, i valori, gli effetti e la potenza, eccetera. Va bene, sarebbe un po' troppo lungo. Comunque, riassumo dicendo questo. Soltanto conoscendo possiamo apprezzare, ma soltanto conoscendo possiamo imitare. Qui non si tratta però di una imitazione esterna di Gesù, qui si tratta di una imitazione interna di Gesù che si chiama fusione, che non è quindi imitazione, perché l'imitazione tu copi dall'esterno, però tu resti esternamente ad un'altra persona, restate due persone, no? Invece fare proprio l'operato interno di Gesù significa fusione, significa che è proprio lui che viene a operare in me. Questi atti compiuti da Gesù stanno tutti quanti sospesi nella divina volontà, vanno presi e portati giù e dati a tutte le creature, ma se non ci sono creature che entrano nella divina volontà a prendere tutti questi atti divini fatti da Gesù e portarli sulla terra, il regno della divina volontà quando verrà in mezzo a noi? Però per fare tutto questo, per conoscere tutto questo operato di Gesù e farlo nostro, se non si passa attraverso gli scritti, non si arriva da nessuna parte. Bene, carissimi, basta così. Adesso 45 minuti di sacro silenzio, di meditazione, di interiorizzazione. Se qualcuno di voi ha anche gli scritti e se lo vuole leggere tutto questo brano, ve lo ricordo, volume 14, 19 ottobre 1922, assoluto silenzio. Ci vediamo alle 18:17:45, 5 minuti prima, qui per un canto, e poi facciamo l'ultima meditazione della giornata. Siano lodati Gesù e Maria.